Una chiave di lettura.
Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Una chiave di lettura. Dopo la tragedia di Viareggio, molti sono gli interrogativi sulla sicurezza ferroviaria. E Luca Collodi ne ha parlato con Massimo Ferrari, presidente dell'Associazione Utenti Trasporto Pubblico.
Presidente Ferrari, buona giornata.
Buongiorno a voi.
Torniamo al tragico incidente di Viareggio. I morti accertati quest'oggi sono 16. E la domanda che nasce spontanea da questo incidente ferroviario è questa: c'è ancora la sicurezza sulle ferrovie italiane?
Ma dunque, la sicurezza è stato un primato da sempre reclamato, orgogliosamente sbandierato dai dirigenti, in particolare da Moretti, ma anche dagli amministratori che si erano succeduti prima di lui. Però gli ultimi episodi, soprattutto per quanto riguarda questi carri merci, perché il caso di Viareggio è particolarmente increscioso e doloroso per le sue conseguenze, però non dimentichiamoci che non più tardi di una settimana fa si era verificato quell'incidente tra Bologna e Firenze che, pur senza avere conseguenze come vittime, aveva bloccato, aveva spezzato in due l'Italia per parecchie ore, e altri deragliamenti di carri merci erano avvenuti negli ultimi mesi. E purtroppo sotto questo profilo c'è evidentemente una carenza di manutenzione, che poi dopo le responsabilità siano imputabili direttamente a Trenitalia o ad altre aziende, perché i carri merci girano in tutta Europa, no? E sono omologati dall'Unione Internazionale dei Chemin de Fer, però nel momento in cui girano sulla rete italiana dovrebbero avere determinate caratteristiche, vengono anche noleggiati da Trenitalia, perché che ha un parco di carri merci molto vecchio, quindi preferisce a volte noleggiare veicoli provenienti di proprietà di altre reti o di agenzie private, e però deve garantire la sicurezza, esattamente come un ente aeroportuale deve garantire la sicurezza dei velivoli che fanno capo a quell'aeroporto, il caso poi purtroppo anche esso dolorosissimo dell'incidente avvenuto ieri alle Comore è significativo. Sotto questo profilo mi pare che in Francia quel velivolo non era stato accettato, ma poi dopo volava lo stesso in coincidenza.
Presidente Ferrari, torniamo a parlare dell'incidente di Viareggio. I carri che sono deragliati e alcuni hanno preso poi fuoco esplodendo, c'è un asse di una ruota di un carro che è alla base di tutto questo, erano carri tedeschi e polacchi noleggiati in Austria e fatti viaggiare su ferrovie italiane. Cioè la responsabilità a questo punto è della Germania, della Polonia, dell'Austria o di Trenitalia e quindi dell'Italia?
Ma senta, su tutto
questo, o di chi ha noleggiato, di chi ha noleggiato questi carri?
Probabilmente, sicuramente c'è una responsabilità diretta del noleggiatore, ma su questo poi saranno inchieste. Io non ho elementi per poter anticipare delle
insomma, chi deve controllare? Questo è il
però
punto.
Sicuramente, cioè da sempre, dal dopoguerra e anche prima della guerra, in tutta Europa, compresa l'Europa dell'Est quando c'era ancora il muro di Berlino, c'è una circolazione di carri di tutte le compagnie europee, esclusi di quelli russi, perché quelli hanno uno scartamento più largo, e tutti questi carri devono avere un'omologazione europea che è garantita dall'Unione Internazionale dei Chemin de Fer, che ha sede a Parigi, e ogni rete che aderisce deve rispettare per i carri che circolano anche su reti estere determinate caratteristiche. Però detto questo, e quindi c'è sicuramente una responsabilità in origine del proprietario del carro o dell'agenzia che lo noleggia, però anche la rete che lo fa circolare sulla propria rete non è esente da qualsiasi responsabilità, insomma. Quindi qui sarà,
cioè, lei dice
un problema.
Le ferrovie dello Stato italiane potevano bloccare questo convoglio.
Infatti avrebbero potuto fare delle ispezioni più accurate, però ripeto, questo sarà poi un problema di complesso, immagino, e tortuoso.
Anche se le ferrovie italiane,
responsabilità. Però,
a dire la verità, le ferrovie italiane, mi scusi se la interrompo, dicono che i controlli sono stati fatti a Novara prima della partenza del treno merci.
E se questo è, probabilmente servirà per esimere la responsabilità di Trenitalia su questo specifico caso. Resta il fatto però che a Trenitalia è quanto viene imputabile un risparmio sui costi di manutenzione anche del materiale rotabile. Non dico magari che questo abbia provocato questo specifico incidente, però i guasti, per esempio anche sui convogli passeggeri, per esempio anche sui treni pendolari, magari guasti che non hanno conseguenze drammatiche, ma che però determinano sistematici disservizi, cioè rottura di porte, rotture di impianti di climatizzazione, cosa che in estate avviene abbastanza frequentemente, inagibilità dei servizi igienici, e beh, tutte queste cose dipendono da una riduzione di costi. L'amministratore delegato di Trenitalia Moretti si impegna al risanamento del bilancio, vanta dei risultati positivi in questo senso, però se questi risultati positivi poi devono scontare delle limitazioni o delle riduzioni di assistenza, perché sono stati anche chiusi molti centri di manutenzione del materiale rotabile, con conseguenze che nella migliore delle ipotesi sono di servizi, ma comunque anche di servizi non sono cose da accettabili, e nella peggiore delle ipotesi possono determinare anche conseguenze gravi sulla sicurezza. Non sarà stato questo il caso, magari in questo caso non vi sarà responsabilità di Trenitalia, però in generale un campanello d'allarme secondo me è scattato anche a prescindere da questo incidente.
Presidente Ferrari, quindi diciamo che l'alta velocità, che rappresenta il business per le Ferrovie dello Stato, per Trenitalia, sta in qualche modo andando a ledere quella che è la sicurezza ferroviaria per le linee cosiddette universali, per il servizio normale fatto ai cittadini. Possiamo tradurre così? C'è questo rischio quantomeno?
Sì, questo rischio c'è. Noti bene che io non sono un annoverabile tra gli avversari dell'alta velocità, anzi l'ho sempre sostenuto come occasione di rilancio del servizio ferroviario, a cui tengo, e come occasione anche di accorciare le distanze nel paese. Però è vero che se ci si concentra unicamente sull'alta velocità a discapito delle linee pendolari, delle linee tradizionali, del servizio, perché non dimentichiamoci che da oggi, adesso in questa circostanza può sembrare secondario parlare di queste cose, ma tanto secondario non è. Da oggi, 1° luglio, su moltissime linee secondarie cessa il servizio, perché d'estate cala il traffico, ci sono meno studenti eccetera, e se ne approfitta per chiudere integralmente la linea, a volte sostituendola con l'autobus, a volte no. Questo non riguarda solo alcune piccole tratte poco utilizzate, riguarda per esempio quasi tutte le linee dell'Italia centrale, dell'Abruzzo e del Molise, che da adesso fino addirittura al 13 settembre non avranno più un servizio ferroviario. Questo in passato non era mai avvenuto per un periodo così lungo. Per esempio una città come Campobasso non è più raggiungibile da Roma, e la relazione a Roma, Isernia, Campobasso, meno male, è una relazione di tipo commerciale, si tratta di collegare due capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione. Bene, per 2 mesi e mezzo non c'è più servizio. Questa cosa non è uguale in Europa. Allora, non si può accettare, proprio in un momento in cui grazie all'alta velocità si riducono i tempi di percorrenza, per esempio da Milano o da Firenze a Roma, si potrebbe arrivare anche in Molise in un tempo nettamente competitivo rispetto all'aereo, che non c'è in quel caso, o all'automobile, bene, cessa il servizio per l'intera estate, proprio mentre anche quelle regioni avrebbero bisogno di un rilancio turistico. Tra l'altro c'è stato il terremoto in Abruzzo, ma ecco, questo è preoccupante. Effettivamente concentrarsi solo su poche relazioni ricche e dimenticare tutto il resto, viene meno questo servizio universale a cui noi teniamo. L'Italia non può dimenticare che riceve anche dei contributi sia dallo Stato sia dalle regioni per il servizio universale, non può poi utilizzarle solo quando fa comodo e tagliare tutto il resto.
Quindi, presidente di Assoutenti Ferrari, per concludere, sia all'alta velocità ma sia anche al servizio tradizionale dei treni, chi può intervenire? Il governo può convincere le Ferrovie dello Stato a cambiare politica in questo senso? A guardare anche al servizio universale?
Dovrebbe essere più attento ed intervenire, e magari anche contrattare diversamente i servizi, ma insomma
il governo e le regioni, perché oggi certi trasporti
anche
regioni, regionali.
Ovviamente, anche le regioni per la parte di loro competenza. Ci sono in corso, diciamo, delle trattative in alcuni casi, ma pochi, per esempio in Liguria, in Campania sono stati già firmati i contratti di servizio, in altre regioni, per esempio in Lombardia, no. Però sotto questo profilo le regioni dicono: ma a noi viene chiesto di pagare un po' a piedi di lista dei servizi di cui non conosciamo i costi. Ecco, sotto questo profilo Trenitalia, Moretti in particolare, perché lui è responsabile di questa politica, la politica del catalogo, no, su cui vende i servizi, deve essere più trasparente su come sono costruiti questi costi, e se Trenitalia non è in grado di offrire quel servizio a prezzi competitivi, deve consentire anche la concorrenza e non ostacolarla continuamente con magari stratagemmi, la possibilità che subentrino altri gestori per fornire gli stessi servizi. Nei rarissimi casi in cui ciò è avvenuto, per esempio in Alto Adige con la riapertura della linea Milano-Malles, si ha oggi un servizio migliore, molto più intensivo di quello che era un tempo offerto dalle Ferrovie dello Stato prima della chiusura di quella linea, con un grosso successo di pubblico e con costi probabilmente minori di quelli che avrebbe richiesto Trenitalia.
Grazie dunque a Massimo Ferrari, presidente dell'Associazione Utenti Trasporto Pubblico, e grazie a Luca Collodi che lo ha intervistato per noi.